coraggioso, non devi temere, io sono con te, solo sii forte e coraggioso.
Continuiamo nella diretta di oggi con un collegamento in Skype che facciamo con Maria e Luca, che ci racconta una bella storia. L'abbiamo detto in radio prima, però è così bello sentirlo da loro, con i loro dettagli, con i loro sentimenti, è diverso. Quindi faccio il collegamento, qui il volume. Nel frattempo è cambiato anche il mio aiutante, qui è arrivato Davide, ciao Davide.
Ciao.
Sente bene lì? Pronto? Pronto?
Pronto?
Ciao Maria, mi senti?
Sì, sì, forte e chiaro.
Oh, che bello.
Buonasera.
Buonasera anche a te, da voi è sera. Da noi ancora non c'è. Non è arrivato l'ora del pranzo. Sei da solo? Sei con Luca? Chi c'è con te?
No, sta mio marito Luca, poi sta mio figlio Emanuele che sta disegnando.
Ok.
E poi c'è Giovanni che sta facendo terapia in cameretta con la sua terapista, che lui fa terapia di motricità due volte a settimana.
Mm-hmm. Va bene. Va bene, Luca, Dio ti benedica, ti abbracciamo.
Un saluto Angela, un saluto al caro fratello Giuseppe e a tutti voi.
Ciao Luca, sono qua.
Ciao Giuseppe, un bacione grande
grazie,
da parte nostra.
Grazie, siete speciali.
Allora fratelli, vi conosciamo da un po' di tempo, da un anno e mezzo, forse due anni che ci conosciamo. E voi avete una bella, bella storia. Maria, vogliamo sentirla da te, perché tu hai attraversato un periodo difficile, però adesso ogni volta che ci scrivi c'è sempre lode, grazie, vittoria, quindi raccontaci cosa è successo e come sei arrivata a questa bella, bella benedizione che il Signore ti ha dato con il figlio, con la famiglia. Ti ascoltiamo.
Ok, perfetto.
Vai avanti.
Niente, dicendo, sono una mamma di due figli, uno si chiama Emanuele, ha 6 anni, e l'altro si chiama Giovanni e ha compiuto 4 anni a settembre. Niente, diciamo che Giovanni da quando è nato, insomma, ci ha dato un po' di problemi, fino a quando, prima di compiere l'anno, ci siamo accorti che il bambino stava seduto sul divano, non aveva reazioni, non si alzava, non si arrampicava, gli davamo un gioco, lui non lo prendeva. Abbiamo iniziato ad indagare, a girare ospedali, medici. Niente, la diagnosi che è stata fatta è stata che il bambino è affetto da una malattia genetica rara, precisamente una duplicazione XQ28 si chiama, del gene XQ28, si chiama il gene della duplicazione. Niente, abbiamo iniziato a girare, mi lascio immaginare, io stavo malissimo, poi scoprivo sempre più cose brutte che appartenevano a questa malattia. Niente, però mi ricordo benissimo che una visita facemmo a San Giovanni Rotondo da un genetista che guardò il bambino e disse: prendetevi questo bambino e portatevelo a casa, perché un bambino affetto da problemi genetici non è così, perché infatti Giovanni è un bel bambino, non porta segni sul viso, degli occhi strani, eppure questa duplicazione porta dei disformismi facciali, difficoltà a deglutire, palato deformato, insomma, praticamente dovrebbe essere un mostro, invece lui è bellissimo, non perché è mio figlio, ha sempre mangiato tutto, ingoia tutto, niente, però io comunque avevo paura, mi sono trovata con questa cosa all'improvviso ad affrontare, e ho scoperto anche che questa duplicazione lui l'ha ereditata da me, cioè che io sono portatrice sana di questa malattia genetica. Niente, insomma, stavo in breda alla disperazione, perché il bambino non parlava, il bambino non camminava. Beh, il bambino adesso ha 4 anni, cammina, non cammina ancora benissimo perché non ha una postura perfetta, però giorno per giorno lui migliora, ogni giorno è intelligentissimo, questa duplicazione porta al ritardo mentale e lui proprio non ha segni di questo ritardo mentale. In più adesso sta iniziando anche a parlare, ha imparato le vocali, inizia a dire delle lettere dell'alfabeto, si sforza a parlare, e quindi lui, voglio dire, anche a livello di linguaggio sta crescendo. Angela, ma mi senti?
Sì, ti seguiamo. Sì, sì, si sente bene.
E niente, questo. Un anno e mezzo fa, ma ho fatto un anno a marzo, mio figlio è stato in coma, ha avuto una broncopolmonite avvincestis. Praticamente gli è stata fatta una visita otorina perché mio figlio stava sempre pieno di muco, non so se ve lo ricordate che io
sì,
ve lo dicevo sempre.
Ci abbiamo pregato tutti per
mio figlio, sì. Stava sempre pieno di muco, che non riusciva a respirare, quasi come si soffocasse. Beh, quella sera si è soffocato dopo questa visita, ha ingoiato il suo vomito e questo si chiama broncopolmonite ab ingestis. Siamo andati al pronto soccorso, i dottori hanno detto: signora, dobbiamo vedere quello che possiamo fare, il bambino potrà avere danni cerebrali. Mio figlio per un quarto d'ora è stato in arresto cardiaco. Non solo si è svegliato dal coma, perché poi lo hanno messo loro in coma farmacologico per fargli degli esami per vedere se era stato intaccato qualcosa al cervello. Poi gli hanno fatto la TAC e non è uscito niente. Ma noi quella sera, nella disperazione, abbiamo pregato a casa nostra e mio marito diceva queste parole, che lui era un nulla, era un verme, e che lui, e che il Signore doveva avere misericordia di noi e portare e salvare nostro figlio. Beh, come abbiamo aperto le letture, tutto quello che lui ha chiesto in preghiera, a ogni singola domanda, a tutto ciò che lui ha detto, il Signore ci ha risposto. Non mi ricordo bene la lettura, però diceva: non preoccuparti, verme di terra, io ti aiuterò, io ti salverò. Mi ricordo una cosa del genere, no Luca? Niente, passata questa cosa, il bambino ha iniziato ad avere crisi epilettiche. Nessuna terapia andava bene, questo aveva sempre crisi, io stavo malissimo fino all'estate. Noi però nel frattempo, se voi vi ricordate bene, ci eravamo sentiti,
sì,
e il nostro caro fratello Giuseppe mi ha preso a schiaffi, ha detto: tu ti devi muovere, tu sei una cristiana pigra che dorme, sei cristiana a parole, diciamo, ma non a fatto. Beh, ha fatto bene.
Perché tu Maria ci hai raccontato quello che succede, ma tu eri così agitata, preoccupata.
Sì, ma io sono proprio ansiosa, perché a me i miei genitori mi hanno trasmesso questo. Io purtroppo sono cresciuto in una famiglia che mi hanno sempre protetto, non ho mai capito niente. Quindi io ogni cosa che ho affrontato dopo del matrimonio me la sono sempre vista più grande di me, perché ancora non maturavo come donna. Mm-hmm. Quindi diciamo che questa esperienza mi hanno aiutato anche a crescere e a maturare. Niente, abbiamo fatto il primo controllo e il bambino a settembre l'abbiamo ricoverato, che perché aveva crisi continue. Insomma, l'abbiamo ricoverato. Mi ricordo ancora quel pomeriggio che gli dovevano mettere a mio figlio il medicinale endovena. Però dove lo bucavano, non riuscivano a prendevano la vena e poi scappava. Ma Luca all'ospedale veniva sempre verso le 6, le 6:30. Io poi quel giorno mi sono arrabbiata con gli infermieri, ho detto: adesso basta, me lo state bucando come Cristo sulla croce, è un bambino, lasciatelo stare. No signora, ma la dottoressa... No, basta, adesso basta. Nel frattempo viene Luca, erano le 3:30, le 4. Maria, che è successo? Ho detto: tu che fai qua? Mi ha trovato che io piangevo, ha detto: stavo pregando, il Signore mi ha mostrato, e io sono subito corso. Niente, praticamente il tracciato di mio figlio usciva tutto, e usciva epilettico perché lui aveva le crisi. Poi siamo tornati a Foggia, noi siamo di Foggia, siamo tornati a Foggia. Niente, io ho iniziato a pregare, mi sono iniziata a fare le letture che mi avete dato voi, mi bombardavo il mio cervello dalla mattina alla sera, sembravo una pazza. Mi preparavo i bigliettini, me li mettevo in tasca, supermercato, al negozio dei detersivi, a scuola, mentre aspettavo il bambino che usciva a scuola. Niente, ero piena, cioè tutta la giornata per me era piena della lettura del giorno, che voi mi avevate detto, se vi ricordate, che dovevo fare una lettura al giorno.
Sì.
Niente, all'inizio è stata dura, perché anche nel cuore della notte mi svegliavo e avevo paura, dicevo, ma ho paura, ancora succede qualcosa a Giovanni. Però più facevo questa cosa e più io stavo bene. E devo dire la verità, che da quando ho iniziato le letture, mio figlio ha iniziato a non avere più crisi. 3 mesi fa siamo andati a Roma, il tracciato era migliorato. Beh, siamo tornati di nuovo adesso. Il tracciato è pulito, è scomparso tutto. E non è neanche un anno che lui faceva la terapia. Quindi, insomma, voglio dire, ha detto, signora, qui non c'è più niente. Il tracciato non è più di un cervello epilettico, è tutto pulito. Però vi voglio dire un'altra cosa, nel frattempo che lui questa volta faceva l'elettroencefalogramma, io nel mio cuore vivevo questa scrittura che avete citato anche oggi durante il programma. Io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni e di sconfiggere ogni resistenza del nemico. Mentre lui faceva l'esame, io stavo in camera con lui, questa lettura proprio nel cuore mi è venuta e la dicevo per tutto l'esame. Il bambino adesso sta bene, gloria a Dio sempre, perché il merito è il suo e non il nostro. Però voglio dire che...
E le crisi, dopo, Maria, le crisi epilettiche?
Non ne ha più, sta bene.
Gloria a Dio.
Non ne ha più. Adesso lui ha anche delle terapiste che vengono a casa che lo aiutano, però ad esempio questa terapista che sta adesso, lei lavora a livello di motricità, però che i dottori mi avevano detto che questa terapista non andava bene. Come mi hanno detto che non andava bene? Io ho detto no, va bene, perché io negli occhi di questa ragazza ho visto qualcosa di speciale, ho visto l'amore. Lei gli fa terapia di amore e lui migliora sempre, con l'amore funziona sempre, con l'amore del Signore. Ho evangelizzato anche a lei, gli sono stata vicina anche a lei perché ha vissuto un momento difficile, gli ho dato le scritture, adesso tutti che vogliono le scritture e io le scrivo, però non è che faccio un favore agli altri, io faccio un favore a me, perché io quando le scrivo poi metto le canzoni proprio di questa canzone che avete messo voi prima, dei Zigani.
Sì, forte.
Io sto proprio una meraviglia, sto in cielo. Io non sento la voce di Dio, quello che vivo è la serenità e la gioia del cuore. Poi spero veramente che il Signore vorrà parlarmi al mio cuore, però già come sto così, sto benissimo. Che devo dire? Che non c'è medico più grande del Signore. Mio figlio in un anno di tempo, da quando è stata nel coma, poteva avere... cioè veramente problemi gravissimi, invece mio figlio migliora sempre di più, è una testimonianza vivente. Io pure quando vado al supermercato, io prima mi vergognavo di testimoniare, quando vedevo mio marito che anche quando andavamo agli ospedali vedeva gente che piangeva e si avvicinava a loro, parlava di Gesù, io mi giravo perché mi vergognavo, poi vedevo che magari altra gente lo guardava, io mi vergognavo. Io adesso non mi vergogno più, anzi io quando vedo gente che ha bisogno, io gli dico, Gesù è l'unica salvezza, Gesù è l'unico che può guarire corpo e anima.
Amen, gloria a Dio, amen, è vero, è vero, amen.
E gloria a Dio, ovviamente vi aggiornerò sempre, cioè quando Giovanni parlerà completamente farò parlare proprio lui prega, voi se lo vedete lui come prega, se vedete un bambino che non capisce poi di 4 anni, come fa a pregare?
I dottori ci hanno detto che non parlerà mai.
Io ho detto questo, lo staremo a vedere. Vedremo. Vi porteremo nostro. No, perché la duplicazione.
Sono i dottori che non devono parlare.
10 parole.
Sono certi i dottori che non devono parlare, dolcissima sorella Maria. Sono loro che dovrebbero lasciare parlare Gesù, ma loro sono lì in ginocchio, dottori, certo, adorare la scienza. La scienza va bene un pochino, sì, ma
quante cose cambierebbero in questo mondo.
Amen.
Wow, gloria a Dio. Amen. È bellissimo, Maria, Luca, vi ringraziamo veramente.
Giovanni sta bene, non ha più crisi. E il muco, non dico che è scomparso, ma voi se lo vedevate l'anno scorso, avete presente quando mettete a fare il caffè, che esce il caffè dalla caffettiera? Era così Giovanni.
Mi sente Maria? Maria, mi senti?
Sì.
Guarda, io mi ricordo di questa preghiera e mi sono arrabbiata col diavolo, perché... No, io non, guarda una cosa, io ho 6 figli e guarda una cosa che veramente mi fa arrabbiare col diavolo, è quando fa soffrire i bambini mi arrabbio e guarda lo distruggerei con le mie mani se potessi, guarda, però da aspettare Armageddon ci vuole un po' di pazienza. Guarda, e mi ricordo David, tuo figlio, mi ricordo perfettamente che mi ha toccato il cuore un bambino che col mucco che gli dà fastidio.
Sì,
nel
sì.
Nome di Gesù Cristo.
Non
io ti interrompo un attimo, voglio dire, quello che ti è successo a te, non, cioè che può essere una cosa ereditaria o no, vabbè, può anche essere ereditaria, ma quello che si è trattato, dolcissimi, amatissimi, preziosissimi genitori pieni di amore, che siete voi, e sono stati attacchi del diavolo. Voi non è colpa vostra, non avete fatto niente di male, assolutamente niente, è stato un attacco deliberato del diavolo che il Signore ha permesso anche per farvi un po' infuocare, radicalizzare, mettere tutto il cuore che prima avevate, un po' addestramento religioso. Adesso vi vedo infuocati per Gesù come veramente i discepoli devono essere. E poi voglio aggiungere un'altra cosa che mentre parlavi Gesù mi ha mostrato, che i tuoi miglioramenti del bambino, ho notato, ho visto che sono arrivati esattamente, perfettamente in equilibrio con il vostro aumento della fede. Quindi con più tu ti lavavi il cervello, l'anima, lo spirito con la parola, con più tu vivevi, ripetevi, meditavi sulla parola, quello faceva crescere la tua fede. E esattamente al millimetro, mentre la fede cresceva, il diavolo diminuiva, la malattia diminuiva. E questo che dico a te, lo dico a tutti. Prendi pure la parola, Maria.
Sì, sì, stavo dicendo, io mi ricordo molto bene, perché adesso quando uno mi chiede che religione appartieni, io non dico più, no, sono cattolica, io sono cristiana.
Bravo.
Sono seguace di Cristo. Poi che magari ho stima per Maria, la mamma di Gesù, perché è stata una grande mamma e ha avuto un grande coraggio, io da mamma dico, ha avuto un grande coraggio a dire sì, perché ha visto suo figlio soffrire, quindi io credo che lì sia stata realmente una mamma esemplare, come forse io non lo sono e come tante mamme non lo sono adesso. E gli apostoli, i santi apostoli, tutti i santi, Padre Pio, San Michele, voglio dire, ho stima per loro. Ma perché loro sono diventati santi? Mica perché hanno pregato altri santi, no? Perché hanno pregato Gesù, hanno creduto in Gesù, per questo.
Sì.
Sono arrivata a questa conclusione. E quando uno mi chiede, ma tu sei, che religione sei? Io gli dico, io sono cristiana. Una mia cara amica mi disse, sai cosa vuol dire cristiana? Seguace di Cristo. Ed è così, cioè lui ci dona, adesso l'avete detto voi, non lo dico perché io ho fatto esperienza di questa cosa. Allora io adesso dico a chi soffre, provate e non lo lascerete mai più, perché se io lascio solo un giorno già mi perdo.
E guarda Maria, è come un atleta che smette un giorno di allenarsi, non sarà un atleta. Me un istruttore di ginnastica mi ha detto una volta, quando tu salti un giorno di addestramento ci vogliono 3 giorni a recuperare, quindi praticamente salti un giorno e hai perso 4 giorni. Ora se noi in Giosuè 1:8 dice, questo libro della legge, per noi legge di Cristo, sarà sempre sulla tua bocca, lo mediterai giorno e notte. E perché allora prospererai, allora avrai successo. Quindi noi dobbiamo meditare in continuazione, così come se le pecore sono animali che Dio ha creato, che devono ruminare. E quindi per me questa è un'illustrazione, che noi possiamo leggere la Bibbia mezz'ora, un'ora così, poi durante il giorno dobbiamo ruminarla. Per questo che Satana ha inventato televisione e musica del diavolo, per evitare al mondo di meditare su Gesù, sulla parola. Ed ecco che il diavolo, ovunque vai, c'è una televisione accesa, c'è sempre qualche anticristo, qualche donna mezza nuda lì a distrarti, eccetera. È una lotta vera, una lotta, e a volte ho dovuto combattere, anche litigare con persone vicine a me, familiari, dicono: no, guarda, qui siamo in un ristorante, stiamo mangiando, la televisione non la guardiamo, stiamo qua a parlare. E i bambini piccolini li faccio sedere con le spalle alla televisione che guardano a me. Va bene, quindi dobbiamo meditare, ruminare, quindi mangiare il cibo della parola, come adesso, per esempio, ascoltate la radio, messaggi 2-3 ore, e state facendo un carico, come la macchina che va a benzinaio, carica il serbatoio, c'è solo una settimana a usare il carburante. Noi dobbiamo caricare quando ci mettiamo in ginocchio la mattina, vicino al nostro letto, quando ci alziamo, ci inginocchiamo e così ci riempiamo, preghiamo in lingue, preghiamo in italiano, e poi durante il giorno ruminare. Appena i primi 10 minuti sono fatidici, i primi 10 minuti dopo la sveglia danno il tono a tutta la giornata. E quello è il momento della parola, è il momento di parlare a Gesù, è il momento di memorizzare, ripassare la scrittura, leggere un capitolo e sintonizzarsi con la parola. Tutto il giorno seguirà, il giorno sono come i vagoni, il motore davanti che tira il treno sono i primi 10 minuti della mattina. Dobbiamo assolutamente dare a Gesù, scacciare il diavolo, invocare il sangue di Cristo sulla giornata, sui figli, sul marito, sulla moglie, sul lavoro, nel nome di Gesù Cristo. Fratelli, la parola a voi.
Faccio parlare un po' a mio marito.
Maria, sì. Vai fratello, che c'hai una moglie che uno non ci stanchiamo di ascoltarla.
È un treno in piena, è una tempesta.
Sei cascato in piedi.
Giuseppe, che ogni tanto si lamenta.
Non riesco più a controllare.
Ma senti Luca, il Signore ti ha dato una moglie nuova, perché eri l'unico che evangelizzava, che pregava. Io mi ricordo un anno fa Maria era piena di paure. Ha detto che non riesce neanche a pregare perché non può concentrarsi. Il Signore ti ha dato una moglie nuova, no?
Sì. Esatto. Confermo che veramente il Signore ha fatto miracoli su Maria, e grazie a voi, il vostro intervento, i vostri consigli.
Mi senti?
Sì, okay. Volevo dare conferma su quello che diceva fratello Giuseppe, che quando mi capitava veramente che Maria mi attaccava su questo, io insistevo, perché lì ancora non arrivava al punto di nutrirsi continuamente di Gesù, della parola, e quando vedeva me quasi quasi questa cosa gli dava fastidio. Adesso questa cosa è cambiata totalmente, lei veramente ha fame e ha sete tutti i giorni di nutrirsi della parola e di metterla in pratica, e questa cosa veramente mi rende felice. La ricchezza che chiedevo a Gesù, non chiedevo doni materiali ma doni spirituali da poter ricevere e donare agli altri. Veramente una pioggia scesa dal cielo, e su questo ringrazio Dio di averci fatto incontrare voi, il vostro amore, il vostro affetto. Veramente grazie.
Amen. Grazie Signore. Luca, vorrei concludere con una scrittura, va bene, un passaggio?
Sì.
Ecco il passaggio che citava prima Maria, tua dolcissima moglie. Angela, vuoi citarlo tu, Isaia 41, 14 al 20?
Isaia 41, aspetta, 14 al 20. Non temere, o Giacobbe, vermiciattolo, o residuo di Israele, io ti aiuto, dice il Signore, il tuo Redentore.
Era quella la lettura! Chissà, me le imparo pure io a memoria.
Sì.
Isaia 41, 14 al 20, vai.
Sì.
Vai.
Il tuo Redentore è il Santo di Israele. Ecco, io faccio di te un erpice nuovo dai denti aguzzi. Tu trebbierai i monti e li ridurrai in polvere, e renderai le colline simili alla pula. Tu li ventilerai e il vento li porterà via. Il turbine li dispenderà, ma tu esulterai nel Signore e ti glorierai nel Santo di Israele. i miseri e i poveri cercano acqua, ma non ce n'è. La loro lingua è secca dalla sete. Io, il Signore, li esaudirò. Io, il Dio di Israele, non li abbandonerò. Io farò scaturire dei fiumi sulle nude alture, dei fonti in mezzo alle valli. Farò dal deserto uno stagno, della terra arida una terra di sorgenti. Pianterò nel deserto il cedro, l'acacia, il mirto e l'olivo selvatico. Metterò nei luoghi sterili il cipresso, il platano e il larice tutti assieme, affinché quelli vedano, sappiano, considerino e capiscano tutti quanti che la mano del Signore ha operato. Questo è che il Signore Santo di Israele ne è il creatore.
Alleluia, gloria al Signore.
Alleluia, era questa, alleluia, gloria a Dio, gloria a Dio. Poi mi ricordo un altro aneddoto, quando siamo usciti dall'ospedale, quando è stato in coma, poi è iniziato ad avere le crisi, che io stavo proprio male, stavo seduta a terra sul vicino al divano che piangevo, che ero proprio disperata, che dicevo, Madonna, è possibile che sto bambino deve stare male così? Non bastava già quello che ti dicevamo, pure ste crisi. Luca iniziò a pregare, dopo la preghiera uscì questa lettura, questa me la ricordo benissimo, Vita nascosta di Giovanni Battista. Il bambino cresceva nello spirito, fin quando non manifesterà la gloria di Dio su tutta Israele. Mio figlio si chiama Giovanni Battista perché non è stato scelto da noi, è un nome stato che mio marito ha scelto in preghiera. Quindi, tutto si era già scritto, come si suol dire. Era io che dovevo credere, dovevo permettere che tutto si realizzasse.
Io volevo, Maria, posso?
Prego, prego.
Sì, io sì. Voglio sottolineare i fratelli che ci ascoltano, che hanno che subiscono attacchi del diavolo. Infatti oggi parlavo di come tenere il diavolo fuori di casa e le sue maledizioni, e tenere le benedizioni di Gesù dentro. Ecco, io volevo dire questo ai fratelli che ci seguono. Fratelli, notate come prima Maria era una cristiana, virgolette, normale, con l'acqua di rosa, e il marito era quello più infuocato. Poi quando Maria si è svegliata, va bene, il Signore gli ha dato una scossa e si è messa seria, ha cominciato a piangere per Gesù, piangere nel nome di Dio. E questa coppia di dolcissimi fratelli sposi si sono uniti. Deuteronomio 32 dice: uno ne vince mille, due ne vincono 10.000. Fratelli sposati, state bene attenti. State attenti che se siete... Deuteronomio capitolo 32, verso 30, 31, verso lì. E dice, uno ne vince mille, e me lo trovi, Angela, e due ne vincono 10.000. Lì c'è 30.
32, 30. Come potrebbe uno solo inseguirne mille e due metterne in fuga 10.000?
Quindi il fatto è che cioè quando siamo uniti, cioè non è che secondo la matematica profetica di Dio le cose non raddoppiano ma diventano si decuplicano, cioè diventano 10 volte tanto, uno diventa 10, 10 diventa 100, capito? Quindi fratelli, voglio attirare la vostra attenzione, soffermatevi su questo, la grande, grande importanza che il marito e la moglie siano uniti. Io e mia moglie siamo molto uniti, e almeno quanto Maria e Luca, ed è il frutto, sono stati 6 figli meravigliosi, tutti salvati, benedetti, che lavorano nell'opera del Signore. E il Signore poi ci ha benedetto nella chiesa, abbiamo incontrato Pecorella come Angela qui, anche lei è una figliola. E è stato perché siamo uniti. Se noi fossimo stati lì a fare battibecchi, eccetera, questo non sarebbe successo, non sarebbe avvenuto. Quindi voglio proprio che i fratelli sposati si devono soffermare su questo. Gli attacchi satanici oggi sono numero uno contro il matrimonio e i figli. Ormai non è rimasto nient'altro, non ci sono le chiese, non ci sono i film sono satanici, la musica è satanica, la stragrande maggioranza, e adesso è rimasto solo il matrimonio. nelle scuole insegnano le diavolerie, tirate fuori i figli dalle scuole se potete, e se non potete lottate per quello. Io e i miei figli nessuno ha mai andato a scuola, tutti imparano a casa. E quando mi davano fastidio, vaccinazioni, scuola, io andavo all'estero, e all'estero mi barcameravo meglio, sono ancora all'estero. Quindi consiglio a tutti i fratelli, mogli e mariti, fratelli e sorelle sposati, per favore unitevi, per favore perdonatevi, per favore nel nome di Gesù perdonatevi, guardate al bene l'uno nell'altro e tollerate, memorizzate Galati 5, cos'è, 23, Angela? Galati 5, 23, vedi se è giusto. Memorizzate questa scrittura. Amatevi, perdonate. Memorizzate 1 Corinzi 13. Cos'è? Galati 5, 22.
Vuoi leggere? 22, sì. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo.
Allora, fratello Giuseppe ha pregato per questo bambino, ma fratello Giuseppe non ha tocco magico. Il mio lavoro è solo di ispirare la fede, generare la fede, collegarvi a Gesù e basta. Io non decido chi guarisce e chi non guarisce. Il mio lavoro è ispirare la fede, generare la fede, farvi crescere nella fede, ma sono i fratelli che devono crescere, i fratelli che devono generarsi la fede in Cristo. Siete voi. E allora io non c'ho tocco di guarigione, dono di guarigione, no, io c'ho, il mio dono è la parola, dare la parola, far credere la parola, ispirare fede nella parola, e qua, i fratelli che cliccano, che si collegano con questo, crescono, ricevono miracoli, come Maria e Luca. È stata la vostra fede, è stata la fede di Maria e Luca che ha generato il miracolo. Il miracolo Dio Gesù l'ha mandato per guarire il bambino, già l'ho mandato 2000 anni fa. Giovannino era, si chiama come mio figlio, Giovanni è guarito dal Calvario. Dio, è inutile pregare, Dio guariscilo. Dio non risponde a una preghiera così, Dio l'ha già guarito. Perché se chiediamo a Gesù guariscilo, stiamo dicendo se non guarisce perché Gesù ha deciso di non guarirlo, una bugia di Satana. Gesù ha già guarito tutto e tutti, è nel Vangelo. Adesso dobbiamo imporre le mani, non dobbiamo chiedere a Dio, mendicarlo come mendicanti, oh per favore se vuoi, no, dobbiamo comandare, ordinare, non siamo mendicanti, siamo comandanti, ordinare il diavolo ad andarsene, ordinare l'inferno di recedere, ordinare le catene della malattia e della maledizione che siano spezzate, ordinare, comandare. Appena la fede di Maria è cresciuta, ecco che da uno la fede è diventata 10, e il bambino, man mano che cresceva la fede di Maria e di Luca, il bambino guariva, e la vostra fede sta crescendo e il bambino sta crescendo. Il bambino adesso non c'ha nessun problema, è solo un po' indietro negli anni, ma recupererà. Quando il vostro bambino sarà fra qualche anno, ancora pochi anni, e sarà esattamente al livello dei bambini della sua età. Fratelli, io vi devo salutare, se avete l'ultima cosa da dire, e poi dobbiamo passare, dobbiamo salutare che si è fatto un po' tardi, sono 3 ore e 20 minuti che siamo qui, però vi ho dato, vi abbiamo dato più tempo, perché siete stati molto ispiranti.
Sempre nei nostri pensieri, nelle nostre... Quando preghiamo siete sempre nel nostro cuore, nei nostri pensieri, quindi siete più di persone di famiglia per noi, veramente, ci avete dato tanto, e il Signore veramente tramite voi ci ha aperto la strada della sapienza della sua parola, perché anche frequentando la chiesa, andando in chiesa, mai nessuno ci aveva spiegato dettagliatamente. Adesso noi siamo un treno, ci siamo avviati. Io non credo che, non voglio stare più male, soprattutto non voglio vedere più gente stare male. Infatti vi volevo chiedere di pregare per una mia carissima amica che ha 32 anni e ha 3 figli e ha scoperto di avere un tumore alla mammella, si chiama Francesca, ha 3 figli piccoli, purtroppo l'inesperienza dei medici, per non dire altro, diceva che non aveva niente, invece lei ha un tumore di 10 centimetri alla mammella, che ha preso la zona ascellare e il braccio. Da ieri ha iniziato a fare la chemo, gli hanno detto che togliere il seno, ma io ieri sera parlando con sua sorella ho detto, se Gesù ha guarito mio figlio, può guarire anche tua sorella, devi solo avere fede e pregare e scacciare il demonio nel nome di Gesù. Ovviamente io quando vi ho sentito la prima volta io dicevo a mio marito, non di offendere, ma chi è questo che senti? Sto pazzo.
Prima
poi
volta
mi sono affezionata pure io a te, adesso faccio pure io le cose che dici tu, quindi siamo pazzi in tre. Quindi io quando incontro qualche persona non sono insistente, gli propongo il modo di pregare con le letture. Loro facendo esperienza di questa cosa, perché solo facendo esperienza, no, poi non lo lasciano più, capiranno che non se ne può più fare a meno. Quindi per questo vi volevo dire. Poi vi abbraccio e vi ringrazio nuovamente, perché Dio vi benedica grandemente e anche sempre gloria, gloria al Signore e a Gesù.
Anche a te Maria, e Dio ti benedica, perché tu hai ricevuto, mi ricordo un anno fa nella chiamata in Skype che abbiamo fatto, hai ricevuto l'improvero che Giuseppe ti ha dato, ti ha rimproverato di svegliarti, ti ha detto che la guarigione del bambino ti ha detto dipende da te. È stato un rimprovero un po' difficile per te da ricevere, però tu, perché hai avuto il cuore aperto e hai amato questo bambino più di te stessa, tu l'hai ricevuto e adesso vedi i frutti. E anche tu sei cambiata, sei diversa, sei una persona nuova in
libera.
Cristo. Sei libera, sì. Sei sempre gioiosa, sei sempre felice.
Sei un bel esempio, dico io, della sposa di Cristo.
Amen.
Vi voglio dire anche un'altra cosa. Chi mi conosce e mi vedi adesso, dice che ho una luce negli occhi diversa. Addirittura un amico di mio marito mi ha detto, ma che c'hai la mande? Ma ti sei fatta proprio bella. Ho detto no, ma che è sta mande? Ho detto sono serena, sono felice.
No, ma Maria,
mi volevate vedere sempre piangere e stare male.
Maria?
Eh?
No, devi dire di sì, che hai un amante speciale, devi dirgli.
Certo.
Un amante speciale che è l'amante di tutti gli amanti e... è grande come il cielo, si chiama Gesù e puoi averlo anche tu.
Certo, certo. Adesso posso camminare veramente da sola con il mio Gesù, perché prima mi appoggiavo sempre a mio marito. Invece adesso è bello quando si è autonomi in tutto. Quindi adesso so che Gesù vive anche in me, perché faccio esperienza di gioia, di amore e di pace. Quindi non voglio altro dalla vita, io voglio solo questo, voglio veramente il bene, non quello che è successo a noi, veramente che possa, cioè,
senti,
se
Maria,
è successo a noi,
Mariuccia, Mariuccia, ascolta, senti, parla con Francesca e digli così, dico, che stasera, sabato sera, se può digiunare e domani digiunare ancora fino alla preghiera, domani vogliamo pregare per lei e vogliamo per una, però se lei, digli, se lei fa contatto con Gesù, tu devi testimoniargli di come tu hai fatto contatto con Gesù, e se lei lo farà anche lei, se anche lei farà contatto con Gesù come tu hai fatto, raccontagli la tua testimonianza, digli che Gesù la guarirà immediatamente.
Sì, però c'è un problema, io ad esempio stamattina dovevo andare da lì perché gli avevo preparato la lettura e la sorella mi ha chiamato e ha detto che non vuole vedere a nessuno, e nella fase proprio che io l'ho vista un giorno prima che lei iniziasse la chemio, e quindi non la voglio, cioè come, non voglio insistere. La sorella ha detto non ti preoccupare, ti aggiorno io, ha detto però mo non vuole vedere a nessuno anche perché sta male.
Ma la sorella, è dalla parte tua?
Non lo so, lei mi ascolta, però non lo so.
Ma diciamo, so. Diciamo accetta la preghiera la sorella?
Certo, certo.
Allora ascolta, non ti preoccupare, non cambia niente. Lei può essere anche in coma, non cambia niente, Gesù la può guarire lo stesso. Adesso la chemio cos'è? Tutta frastornata?
A parte a dolori allo stomaco, perché praticamente i medici gli hanno detto che... il male adesso è lei, il carcinoma che ha al seno, è come un leone inverocito, quindi loro gli devono togliere il seno, però hanno detto prima di togliere il seno gli dobbiamo fare la chemio.
Allora,
sei
ascolta,
cicli di chemio.
Ascolta, senti, fai così, guarda. Non ti preoccupare per il digiuno, lei sta già digiunando in tutti i sensi, di già. Semplicemente guarda, tu, Maria, mettiti tranquilla e cerca di fare rilassare anche la sorella e dolcemente cerca di trasmettere a Francesca l'amore che puoi, le scritture che puoi, però se potresti in certo senso collegarla a Gesù Cristo. Gli hai già parlato di Gesù?
Certo, io gli ho preparato le scritture.
Ma senti, lei è cattolica, cos'è?
Lì è cattolica.
È molto praticante.
In questo ultimo periodo si prega molto. Okay, però ancora già prima che sapesse del
va bene.
Del carcinoma.
Va bene. Allora ascolta, digli c'è un fratello, Giuseppe, che lui è cristiano abbastanza libero, cioè lui è amico di tutti, degli evangelici, dei cattolici. Io ce l'ho con la religione, non ce l'ho con le persone, va bene? Lui ti chiede il permesso se può pregare per te e benedirti, perché lui ha visto tanta gente guarire e lui ha visto il dono di guarigione di Cristo in azione, guarire persone peggio di te, addirittura persone in coma. Digli che lui ha visto persone, le hanno posto le mani, sono guariti per la fede in Gesù Cristo. Digli, permetti che gli chiediamo a lui di pregare per te? Quindi cerca di andare avanti col nome di Gesù più che puoi, il sangue
e
di Gesù.
E poi ti deve contattare, giusto?
No, è nel limite del possibile, perché se lei è tutta... E se adesso lei è nelle mani dei medici, chemioterapia, lei adesso è in una fase di completo squilibrio, è logico che lei non può corrispondere tanto. Quindi non ti preoccupare, tu devi richiedere da lei quello che può, quello che non può non ti preoccupare, ci pensiamo noi, mettiamo la nostra fede a disposizione e poi il Signore farà il resto. Quindi fai quello che puoi, va bene?
Va bene, va bene. Io il giorno prima che lei si andasse a fare la chemio, che l'ho vista, io gli ho parlato di Gesù, gli ho parlato dei miracoli che lui fa, che ha fatto nella mia vita e che può fare anche nella sua.
Sì.
Gli ho chiesto se voleva essere fatto il fatto delle letture, quello là che mi ha detto che per accrescere la fede, lui mi ha detto sì, fammele.
Va bene,
gliele dovevo portare stamattina.
Va bene, dice che... va bene, lo puoi fare per telefono, non c'è
però
nessun problema.
Però io al massimo gliele do alla sorella.
Sì, no, guarda, sì, vedi un po' quello che puoi fare, però cioè lei cosa prega, la Madonna?
Anche penso.
Ecco. E questo è un problema perché le preghiere alla Madonna non è che funzionano bene, sono un ostacolo, capito? E io volevo riallacciarmi a quello che tu dici, che tu ti senti molto vicina a Maria, la madre di Gesù, perché lei è una grande donna, perché lei ha sofferto, perché lei ha offerto figlio sulla croce. Io voglio dirti questo, mi segui?
Sì.
Voglio dirti questo, guarda che io alla madre di Gesù... E ci credo tanto come ci credi tu, però
certo,
la Madonna è la Madonna falsa, le Madonne che sono dei diavoli che si presentano come Madonne, che io non ci credo, che sono imbrogli. Però la Maria, la madre di Gesù, quella del Vangelo, mi senti?
Sì.
Mi senti? La madre di Gesù, io ci credo al 100%, esattamente come dice nel Vangelo, esattamente. Gesù dice che quelli nati da femmina, nessuno è più grande di Giovanni Battista. Quindi Gesù diceva già Giovanni Battista è superiore a sua madre, mi segui?
Sì, sì.
Quindi non possiamo dire che lei ha sofferto più di altri, lei ha sofferto come qualunque altro santo, sofferto come Giovanni Battista, gli ha tagliato la testa, lei ha sofferto come qualunque cristiano che ha visto suo figlio morire in croce. I cristiani morivano in croce a migliaia e le madri cristiane. Mi segui? Non è che lei è più speciale di altri santi. Va bene? Ci sono altri santi che sono amati da Dio come lei, quanto lei, e qualcuno forse più di lei. Infatti la resurrezione, Gesù è apparso alla peccatrice, ex peccatrice Maria Maddalena, non è apparso alla sua madre. Gesù nel Vangelo non ha mai chiamato Maria madre, perché dal momento del battesimo della Pentecoste e Gesù è diventato solo figlio di Dio e basta, alla morte è risorto figlio di Dio. Quindi no, non abbiamo niente contro Maria, madre di Gesù, ma abbiamo tutto contro le Madonne, che sono false, non sono vere. La vera madre di Gesù non va a dire grazie che mi pregate, grazie che mi cercate, grazie, io adesso intercedo, adesso io vado da mio figlio perché se no lui spacca tutto, lui distrugge il mondo, io cercherò di convincere. Sono tutte cretinate. Gesù non vuole distruggere il mondo e che Maria lo sta fermando, ma stiamo scherzando. Questo sono diavoletti travestiti, che si travestono da Maria, da Gesù, da San Giuseppe, da angeli di luce. Leggi 2 Corinzi 11:14. Mi segui, sorella?
Sì, sì. Certo.
Quindi comunque, ascolta, a questa donna tu adesso non andare a traumatizzarla contro Maria e contro la Madonna. Semplicemente tu devi solamente dire: guarda, questo fratello qua, il fratello Giuseppe, lui i miracoli però che vede, lui c'ha un pallino, lui è fissato con il nome di Gesù Cristo, il sangue di Gesù, il potere di Gesù. Se a te ti sta bene mettere la fede solo in Gesù, lui prega per te, perché se lei prega la Madonna probabilmente non guarisce. Ci siamo?
Ok, va bene,
va bene, a posto. Allora, io adesso devo scappare, chiudo la radio e vi vogliamo tanto bene, tanto 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 amore, siete molto molto speciali, ti lodiamo Gesù, ti ringraziamo Gesù perché il bambino è migliorato, e Giovanni è guarito, ti ringraziamo Gesù. Signore, sei meraviglioso, Signore, sei grandioso, Signore. Signore, grazie, Signore, che la fede di Maria e di Luca e un pochino la nostra lo hanno guarito, Signore. Ti ringraziamo. Prego per i fratelli che soffrono, i fratelli malati, i fratelli che hanno problemi. Signore, unirsi insieme, se hanno una moglie o un marito, se sono soli, unirsi con i fratelli cristiani. Se non ne hanno, unirsi con te, Gesù. E nella fede unitaria, con la moglie, il marito e i fratelli o con te, Gesù, si vince tutti i demoni, sì. Amen. Perché i demoni sono sotto i nostri piedi, come scorpione, come serpente, piedi. Grazie, leggi Luca 10:19, questa scrittura che a Maria gli piace, è una scrittura molto potente, leggila.
Luca 10:19. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male.
Sta dicendo Luca 10:19, per cortesia, fratellini, prestate attenzione, state attenti a cosa dice qua. Vi do il potere di
camminare.
Cosa significa camminare? Vuol dire che il diavolo è sotto i nostri piedi. Gesù non è bugiardo, dice: potete camminare sul diavolo. E poi il diavolo è bugiardo e dice: no, non è vero, va all'inferno. Come non è vero? È verissimo.
Sì.
Semplicemente adesso non è il momento di andare all'inferno, non andare al lago di fuoco. Lui va e viene, però non può toccarci, non può darci malattie, non può maledirci, non può maledire le finanze. Se noi lo sgridiamo nel nome di Gesù, nel nome del suo sangue, nel nome dello Spirito Santo, nel nome della potenza che noi abbiamo, che tu hai, che tu,
Amen,
Angela, c'hai, che Maria c'ha, che Luca c'ha, che io ho, che noi abbiamo, possediamo. Grazie, dentro, Gesù, nel nostro cuore, la potenza di sgridare il diavolo, e lo sgrideremo finché non va a finire nel lago di fuoco, lo sgriderò anche durante il millennio nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Fino a quando lo vedrò nel lago di fuoco, io lo sgriderò, Amen, gli resisterò, lo maledirò nel nome di Gesù Cristo. E maledirò il suo operato e le sue malattie e le sue malie e i malefici. Possa Dio continuare, e non possa Dio continuerà con un poco di fede a proteggere Giovanni, gli altri bambini, Emanuele, quanti c'ha? 6 anni?
6 anni, sì.
E tutti i vostri bambini. E prego, perché io ho una famiglia un po' grande, per tutti i fratelli, Amen, tutti i bambini, Amen, le bambine.
Anche Luca vuole una famiglia grande.
Come?
Anche Luca vorrebbe una famiglia grande.
Va bene, allora tu datti da fare da buona moglie, devi collaborare qua, Va bene.
Dobbiamo ancora riproverare con Giuseppe, perché non vuole altri figli, ha messo un divieto.
Ma sai, la Bibbia dice, Maria, mi senti? La donna si taccia in chiesa, io dico si taccia anche a letto. Va bene? Fratelli, io vi saluto. Ciao, senti, okay, Luca, okay. Dagli un bicchiere di vino a tua moglie stasera quando mangiate e digli così che Gesù la chiama a collaborare. Ciao, Dio vi benedica, un bacio.
No, grazie, benedica anche a voi.
Ciao,
un bacione, a presto, speriamo di sentirci presto con altri fratelli.
Ciao, un bacione a Giovanni da Emanuele. Ciao, Dio vi benedica, fratelli.
Anche a voi, grazie di tutto. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, un abbraccio, ciao.
Angela, a te.
Allora, questa è stata la ricetta come fare bambini?
Ma insomma, a me mi è scappata così, speriamo che questo mi scrivi e mi dice, ma signor predicatore, non c'è scritto nella Bibbia che le donne devono stare in silenzio a letto. Ma se una moglie mormora, si lamenta, si ribella, si taccia anche allora. Insomma, sono due fratelli giovani, forti, hanno?
Sì.
Va grazie, bene, signora. Io ho cominciato tardi e allora ce n'ho solo sei, però grazie Signore.
Amen. Va bene, chiudiamo Giuseppe.
Sì.
Ci fermiamo, è stato bellissimo, veramente edificante questa testimonianza di Maria e Luca, veramente forte.
Il fatto che lei,
è una cosa che
lei era una moglie ribella, religiosa, tutta rosariata, madonnata, eccetera. Adesso vedi tutto infuocato perché si è data a Gesù, sposa di Cristo. Vedi i frutti?
Sì, lei era paralizzata di paure. La sua vita era fermata, paralizzata, non poteva dormire, non poteva pregare. E il bambino andava di male in peggio.
Un anno fa. Sì, mi ricordo.
Appena ha preso autorità sopra il diavolo con la parola, perché ha detto, mi ripetevo tutti i giorni, Luca 10:19, appena ha preso autorità sopra il diavolo e ha buttato via le paure...
Basta, Satana,
vattene. Il diavolo ha perso controllo.
Ha perso controllo.
È una cosa che, mamma mia, dobbiamo meditare a questo per anni.
Questa paralisi spirituale che aveva, che a volte diventano paralisi fisiche, era l'influenza del diavolo. Il diavolo gli parlava, era l'influsso di Satana su di lei. E il diavolo parla attraverso la Madonna, il diavolo parla attraverso la religione, attraverso i preti mezzi morti, mm-hmm. e attraverso la religione stramorte. Il diavolo parla con quelle cose lì, ti dice, ah, devi seguire la religione, prega il rosario, bacucco, prega, imbambolato, e ti paralizza. Io sono entrato in certe chiese e appena entri senti uno spirito, di letargo, tutto santo qui, tutto santissimo, io non sono degno, io devo sedermi, e sento proprio questo spirito di camomilla, proprio mm-hmm. senti? A volte ho predicato in chiese, ho predicato tantissime chiese, e quelle evangeliche mi facevano predicare, i cattolici ci fanno fare solo teatro, l'Evangelo proprio gli piace lo stesso, andavo dentro e c'erano questi pastori che mi dicevano, siediti in prima fila, che così puoi pregare. Quando ho fatto lo sbaglio di sedere in prima fila per pregare, era così disispirante, così mi buttavano giù, andavo al pulpito, dovevo lottare contro il diavolo per cercare di uscire da questo religiosame, letame, da questo spirito di religione, e concentrarmi sulle pecorelle che avevo davanti. E allora ho imparato il trucco. Allora Gesù mi ha dato un segreto come fare. Che dico, perché loro si offendono, come tu il predicatore, che adesso ti diamo il microfono, il pulpito. No?
E tu allora, preghi con noi, tu non canti con noi.
E allora sì, non canti se nina nanne, se nenie. La maggioranza delle canzoni sono nenie.
Lo so.
I canti. Allora io gli il Signore mi ha detto cosa dire. Allora quando mi dicevano vatti a sedere lì, scalda una panca, io dicevo, preferisco andare fuori dalla chiesa. Fuori dalla chiesa? Dice sì, perché devo andare a pregare. Ah, ok, va bene.
Per il sermone, devo preparare.
Sì, e poi sì, preparare il sermone. E allora, invece andavo fuori, ero con te, o con Dora, o con mie figlie, e ci raccontavamo barzellette. E scherzavamo. E prendevamo in giro la religione.
Sì,
e pregavamo per le pecorelle.
Perché nelle chiese, quando cantano, pregano, c'è uno spirito letargico, spirito, che poi ti prende anche a te, diventi come loro, lì,
una
seduto.
Mummia.
E non volevamo entrare in questo spirito.
Logico,
volevamo rimanere fuori.
Che posso predicare? Predica delle mummie.
Sì,
però non ce l'ho con le pecorelle che non c'entrano niente. No, è la religione del diavolo che le tiene imprigionate.
Sì, sì, sì.
Le chiese religiose sono oggi, delle prigioni, dei campi di concentramento, delle Auschwitz, dei campi di sterminio.
Addirittura Auschwitz?
Sì, c'hanno forni crematori, c'hanno. Sai?
No.
Hai visto me? Sì, c'hanno le chiese, c'hanno questi forni crematori che dove sono spirituali, no? Dove bruciano e bruciano. Se tu vai là e dici vorrei fare qualcosa per Gesù, ti tolgono l'ispirazione e lo bruciano.
Il
e tu
cielo.
Ti trovi.
Sì.
Io vorrei andare a evangelizzare. Prega.
Sì, sì, sì,
io
sì,
vorrei esplodere per Gesù. Rilassati, prega sto rosario 100 volte. Dopo, e dopo, se ancora c'è voglia di evangelizzare, ripetilo altre 100 volte. E se ancora voglio andare a evangelizzare, ripetilo finché ti scappa la voglia di seguire Gesù.
Sorry, purtroppo è vero.
Va bene?
No, sì.
Le povere pecorelle hanno colpa un po', perché cosa ci fanno lì imbambolate, perché non escono. Però la colpa sono queste religioni sataniche. Va bene, senti Angela.
Sì, sì, chiudiamo.
Prima
basta.
Che mi mandano qualche accidenti, sei religiosi. Ha capito? Che qui c'è qualcuno che si è offeso anche, dice, come ti permetti tu di offendere? Ma io non offendo mica le pecorelle.
Sì,
io
sì. C'ho
solo quei farisei e la religione, nient'altro. Allora, Angela,
sì, ciao,
passo
Giuseppe,
e chiudo.
Ciao. Finito.
Fratelli, mandateci qualche email.
Ma hanno mandato, però non volevo leggerli.
Qualche critica costruttiva. Potete anche criticare, fate pure.
Hanno scritto, ma possiamo leggerli off air? Ok, uno. Solo perché
uno,
mi stai
giusto per
only because you're begging me.
Dice solamente perché mi supplichi, dice Angela. Angela, sei un osso duro tu, però.
No, ma dobbiamo chiudere.
Allora vai.
Allora, diversi messaggi arrivati. Questo mi piace, guarda, da parte di Elia. Leggo questo. Elia e Sonia.
Elia, quelli che sono.
Sì, che sono qui
quelli
vicino.
Quelli che sono qui vicino.
Allora, collegato al messaggio di prima, al messaggio di oggi, su come ricevere benedizioni.
E tenere il diavolo fuori.
Elia dice: oggigiorno sta passando l'idea in molti ambienti che Dio debba essere una specie di genio della lampada, con l'obbligo di esaudire i desideri.
Aladino.
Non si considera che Dio ha lasciato varie condizioni affinché la preghiera sia esaudita. E tanti credenti non hanno idea di queste condizioni. Investigando le scritture si troveranno tutti i requisiti di una preghiera gradita ed esaudibile.
Amen.
Gloria a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo per i secoli dei secoli. Dio ci benedica e ci protegga a tutti noi suoi figli e quelli che lo diventeranno.
Grazie Elia.
Grazie Signore.
È già un po' che è arrivato questo fratello. Bisogna che, ci si incontri qua, prima o poi. Qua.
Oggi i fratelli incontrano Jean Paul.
Ma questa è Elia.
Questa è Elia.
Jean Paul è un altro che è arrivato. Quando è arrivato Jean Paul?
Jean Paul è arrivato mercoledì.
Mercoledì.
Sì.
Anche lui bisogna incontrare questi fratelli.
Sì, sì,
va
sì.
Bene, va bene. Allora mandagli tanto amore. Elia, Dio ti benedica. E la dolce moglie Sonia. Lei è argentina, lei è proprio argentina. Dio ti benedica, Dio te bendiga, Dulce Sonia y Elia, les amamos mucho, alabamos al Señor por ustedes. Amen.
Amen. Ciao fratelli tutti, ci risentiamo domani alle 15, vi vogliamo bene.
Ciao,
Dio vi benedica.
Mandagli un bacione, un abbraccio.
Ciao fratelli,
nel nome
ciao.
Di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Andiamo avanti. Andiamo a vedere.
Così riuscirai unica la mia parola, giorno e notte, cercando di agire secondo tutto quello che vi è scritto.
E coraggioso.